Domanda da parte di Emanuele sul tempo della fine. Fratellone Giuseppe, volevo porti una domanda sulla Russia. Essendo questa nazione profetizzata come paese che guiderà gli altri alla distruzione, se è possibile, nonostante l'avvento dell'Anticristo, che si possa salvare, oppure è destinata alla distruzione come la Babilonia, gli Stati Uniti? Grazie come sempre e a presto.
Grazie Signore, dice se è possibile, cos'è che dice se è possibile?
Allora, nonostante l'avvento dell'Anticristo che viene dalla Russia, da Magog, è possibile che si possa salvare?
La Russia?
Sì.
Salvare da cosa?
Dalla distruzione.
Ah, dalla distruzione. Oppure destinata alla distruzione come la Babilonia e gli Stati Uniti? Questa è la domanda, no?
Sì.
Va bene. Dio ti benedica, Manuel, grazie. Ok, eccoci qua, vediamo un po'. Nel mio piccolo, chiediamo a Gesù, chiediamo sempre a Gesù la sua guida, va bene? La sua parola. Guarda, io non credo che la Russia sarà distrutta come lo sarà la prostituta America a Babilonia, di Apocalisse 17 e 18, non credo. Non vi sono profezie nella Bibbia che indicherebbero la distruzione totale della Russia, come per l'America. Ciononostante, Dio punirà severamente Magog, la Russia, perché sarà il trampolino di lancia dell'Anticristo e seguirà l'Anticristo. E Dio farà piovere sulla Russia del fuoco, cioè su Magog. Questa sarà la punizione di Magog. Dio, profetizzato è che Dio farà piovere del fuoco.
E come mai? Dove è scritto questo?
Andiamo. Guarda, c'è una profezia di 2500 anni fa e questa profezia verrà allo stesso tempo di quando Dio distrugge Gog, cioè quando Dio distruggerà Gog manderà fuoco più o meno quel periodo, a differenza di pochi giorni.
Però la distruzione di Gog, cioè dell'Anticristo, è proprio all'Armageddon.
Armageddon, Gog e l'Anticristo viene distrutto e lì
Ok.
o sarà lo stesso giorno o in quella zona lì anche. Dio manda il fuoco
Ah, ok.
su Magog e lo vediamo nella profezia di Ezechiele 39, se vuoi andare lì. Ezechiele
Ok.
39, 1 a 6, vediamo cosa succede a Magog. Nello stesso periodo, nello stesso tempo che si chiama Armageddon, va bene, mostra cosa che succede a Magog. Hai messo quell'illustrazione sulla radio oggi su... L'hai
Quell'immagine, sì.
messa?
Sì. Allora, Ezechiele 39,
1 a 6.
1 a 6. Tu, figlio d'uomo, profetizza contro Gog e di: così parla Dio il Signore. Eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Mesec e di Tubal. Io ti porterò via, ti spingerò avanti, ti farò salire dalle estremità del settentrione e ti condurrò sui monti di Israele.
Cioè la parte estrema del settentrione oggi è solo la Russia, perché dopo più estremo della Russia non c'è niente, c'è il Polo Nord.
Ah, ti
Quindi
farò salire?
non è la Turchia come certi fuori binario predicano. La Turchia è a nord di Israele, ma non è la parte estrema. La parte estrema è la Russia.
Ti farò salire dalle estremità del settentrione, cioè dal
Settentrione
nord,
vuol dire nord.
e ti condurrò sui monti di Israele.
Capito? Quindi viene dalla Russia per
Sì.
invadere Israele. Andiamo avanti.
Butterò giù l'arco della tua mano sinistra e ti farò cadere le frecce dalla destra. Tu cadrai sui monti di Israele, tu con tutte le tue schiere e con i popoli che saranno con te.
Appunto, il capitolo prima, Ezechiele 38, all'inizio ti dà la lista delle nazioni che seguiranno l'Anticristo. Ci saranno schiere di nazioni che lo seguiranno.
Che abbiamo studiato la domenica scorsa.
Esatto, e in effetti praticamente tutto il mondo lo seguirà, perché l'America ormai è distrutta. A questo punto, nel tempo di Armageddon, l'America è già stata distrutta, perché Armageddon è Ezechiele 19 e 11, l'America è distrutta a capitolo 17 e 18, quindi il capitolo dopo 19, alla fine dell'ira di Dio, quando viene versato la settima coppa dell'ira di Dio, Apocalisse 16, la settima coppa, inizia con la distruzione di Babilonia, capitolo 17 e 18, e poi continua a capitolo 19 la distruzione dell'Anticristo e quindi fuoco su Magog, leggiamolo, vai avanti a leggere.
ti darò in pasto agli uccelli rapaci, agli uccelli d'ogni specie e alle bestie dei campi. Tu cadrai in mezzo ai campi, poiché io ho parlato, dice Dio il Signore. Manderò il fuoco su Magog e su quelli che abitano sicuri nelle isole, e conosceranno che io sono il Signore.
Capito? Fuoco su Magog.
Cioè parla della distruzione di Gog, come hai detto tu, e il verso 6 di Ezechiele 39 dice: manderò il fuoco su Magog.
Ecco, questo credo che gli risponda alla sua domanda, no?
Perché Armageddon sarà in Israele, però Magog riceverà fuoco dal cielo o da dove?
Sì, Ezechiele 38-39 dice che Gog, anticristo, cadrà sui monti di Israele. Però Magog è una zona geografica, appunto la Russia, e manderò fuoco su Magog.
Però questo è fuoco di Dio come punizione o fuoco di altre nazioni che fanno la guerra con
non
Magog?
Ci sono altre nazioni. L'anticristo a questo punto ha distrutto l'America, va bene, ha già distrutto le tre corna sulle dieci, tre delle dieci corna vengono distrutte, va bene, Daniele capitolo 7. Praticamente ormai questo qui c'è il potere mondiale e qui entra in effetto Apocalisse 13:3 che dice: tutto il mondo seguì la bestia e dirà: chi può combattere contro la bestia? Non ci sono più nemici.
Sì, capito.
Quindi Magog, la Russia, però non sarà completamente bruciata, polverizzata, ridotta a un deserto nucleare come Babilonia, l'America, come lo vediamo in Apocalisse 18. Che in te non ci sarà più la luce della candela, non si sentirà più musica, niente. Deserto nucleare per il millennio, l'America. E quindi sarà punita Magog, la Russia, senz'altro. Anche perché probabilmente, io mi aspetto io, durante quando Gesù esce dal cielo, sbuca dal cielo sul cavallo bianco, Apocalisse 19:11, e l'anticristo da Armageddon, da questa valle a nord di Israele, comincia a sparare contro Gesù e i suoi angeli, noi, i suoi cavalli bianchi. Cosa farà Magog? Angela.
Cosa farà Magog?
Sì.
Non lo so.
Magog è la base dell'anticristo. E anche Europa. E allora vedono che arrivano questi, virgolette, UFO, alieni. Mica possono dire questo è Gesù sul cavallo. Diranno sono degli alieni che sembrano su astronavi che sembrano cavalli, diranno. E manderà fuoco a distruggere l'anticristo e i suoi seguaci ad Armageddon, no? E
sì.
Cosa fa l'anticristo? Apocalisse 19:17-18 dice: la bestia e i suoi eserciti posizionati a fare guerra contro Gesù. Dice così?
Sì.
Come faranno la guerra contro Gesù? Missili. Missili atomici. E cosa farà a questo punto Magog, la Russia e l'Europa? Cosa faranno?
Loro mandano i missili?
Daranno una mano al loro leader, al loro Hitler, al loro Stalin, al loro anticristo. Dico, sì, diamogli una mano. Avanti tutta! Missili contro questi alieni che poi Gesù e siamo noi sui cavalli. E allora cosa fa Dio? Ah sì? Fuoco! E manda fuoco contro di loro. Ed ecco che mezza Europa verrà bruciata, mezzo, un quarto, un terzo, quello che sarà. La Russia lo stesso. Ecco perché dice qui verso 6: manderò fuoco su Magog e su quelli che abitano sicuri nelle isole. Quindi ci saranno nazioni, isole, che saranno dalla parte di Gog.
Sì.
Va bene? Non so, magari isole islamiche, che ne so, magari Indonesia è un'isola islamica. Ci sono la Malesia, queste altre nazioni che sono da parte di Gog e lo aiutano a combattere contro gli alieni dal cielo, che poi invece Gesù siamo noi, su cavalli bianchi. Apocalisse 19:11. Allora Dio risponde e brucia anche loro, non completamente come l'America, ma insomma botte
una
nere.
Una punizione, sì.
Allora Magog, perdurerà, non essendo completamente bruciata e ridotta in deserto nucleare come l'America. Cosa farà? Entrerà nella fase successiva che si chiama?
Il millennio.
Millennio. E quindi perdureranno attraverso questo periodo successivo di millennio che è registrato in Apocalisse capitolo?
20.
20, perfetto. In conclusione vediamo che la Russia Magog di nuovo guida la ribellione contro Dio dopo il millennio. Dopo il millennio risuscita Magog. Così come Il settimo impero mondiale è una risurrezione, virgolette, risurrezione politica dell'impero mondiale numero 6, che era quello di Roma. La ferita viene sanata, Apocalisse 13, le 10 nazioni che rappresentano il centro dell'impero romano, quindi Spagna, Austria, Italia, Grecia, eccetera, 10 nazioni si uniscono e risuscitano, virgolette, l'impero romano politicamente, che appunto Gog, il nuovo Cesare, il nuovo zar, che zar in russo cosa vuol dire zar? Vuol dire Cesare, Cesar, da lì viene zar. Quindi lui prende la guida di questi 10 e guida alla conquista mondiale. Però, ripeto, vengono distrutti da Gesù che viene dal cielo ed entrano nel millennio. Chi entra nel millennio? Mezza Europa, mezza Russia e tutto quel poco che rimane del mondo, rimarrà poco. Gli Stati Uniti non ci sono più, probabilmente mezzo Messico, mezzo Canada, si vedrà. E tante altre nazioni ci saranno più. Se solamente in una guerra, Apocalisse 9, muoiono 2,5 miliardi, mi aspetto che ci saranno pochi milioni rimasti. Quanti? Non lo so, ma non molti. Ed entrano nel millennio. Quindi, entrati nel millennio, va bene, vediamo la conclusione. Che alla fine del millennio, vediamo la fine del millennio in Apocalisse 20, verso 7, ok, quando... c'è un altro fuoco, te lo spiego dopo. Apocalisse 20, 7 a 9.
Apocalisse 20, 7 a 9. Quando i 1,000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog.
Gog e Magog, dopo il millennio, verso 7, dopo i 1,000 anni, capito? C'è ancora Gog e Magog. E chi sono questi qua? Che è risorto anche l'anticristo? Leggiamo.
Per radunarle alla battaglia, il loro numero è come la sabbia del mare, e salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città diletta.
Assediarono il campo dei santi e la città
diletta.
Attenzione, nel millennio ci sarà un campo dei santi che Zaccaria 14 ci dice è Gerusalemme, quella fisica, d'accordo? La città diletta è... Però sembra che qui ci sono due separate qui. C'è il campo dei santi, virgola, e la città diletta. Cioè, quindi, in un certo senso mi aspetto che la città diletta sia Gerusalemme di oggi, però a fianco ci siano un sacco di accampamenti, case, quello che sarà, dei santi. Cioè, il centro cristiano mondiale sarà Gerusalemme e a fianco di Gerusalemme. Allora, Gog e Magog si risvegliano, circondano la città diletta, virgola, e il campo dei santi.
E come si risvegliano? Hai detto che è una risurrezione questa.
Hai finito? Ma un fuoco?
No. Verso 9 finisce dicendo: ma un fuoco dal cielo discese e le divorò.
Quindi quando circondano la città diletta, il campo dei santi, virgola, e la città diletta, un fuoco li distrugge. Dopo il
millennio.
Quindi non è Armageddon questo, ci siamo. Ora la tua domanda è: chi sono questi Gog e Magog?
No, hai detto che si risvegliano.
Sì.
E perché?
E in certo senso l'Anticristo sta usando le bugie di Roma, impero mondiale numero 6, per creare l'impero mondiale numero 7, il finale. Va bene? Quando fu creato l'impero romano, Gabriele, fu basato sulla civiltà di?
Greco?
Esatto. Quindi l'impero romano, infatti si dice la civiltà greco-romana. Ci sono sport chiamati anche la lotta greco-romana, eccetera. La democrazia di Roma da dove discende? Dalla Grecia, va bene? E la Grecia, praticamente la cultura, la Roma ha assimilato la cultura greca e l'ha trasmessa e l'ha fatta crescere e sparsa in tutto il mondo. E la democrazia che oggi tanto si suona la tromba è cominciata in Grecia, poi in Roma. Quindi cosa succede adesso? L'anticristo Gog prenderà e formerà l'impero numero 7, ancora non è iniziata, secondo me siamo ormai alla vigilia, basata su Roma. Come lo sappiamo che è basata su Roma? Perché Daniele 7 dice che le 10 nazioni sulla testa della bestia numero 4, Daniele 7, c'è una bestia che è la quarta bestia, c'è 10 corna, la quarta bestia, Daniele 7, è l'impero di Roma. Angelina, ti ricordi la prima Babilonia, seconda Medio Persia, terza è la Grecia e quarta è Roma. Sulla quarta bestia Roma c'ha 10 corna, che l'anticristo distrugge 3. Allora l'anticristo unisce queste 10 corna e forma l'impero numero 7, va bene? E allora l'impero numero 7 è una, diciamo, l'impero numero 7 è come la risurrezione dell'impero numero 6, perché l'impero numero 6, Roma, riceve una ferita dalla spada, che è la parola di Dio, Ebrei 4:12, la parola di Dio, ferisce la testa a Roma, e cade Roma, e il cristianesimo prende potere a Roma, ed ecco che l'impero mondiale romano muore, virgolette, muore politicamente, poi continuerà verso questa falsa chiesa, chiamata Sacro Romano Impero, che di sacro a Roma non c'è niente. Quindi Roma continua nella chiesa, capito? La chiesa non se ne accorge neanche. D'accordo, allora l'impero numero 7 delle 10 nazioni è la continuazione dell'impero numero 6, che è l'impero
romano.
Oh, quindi Gog e Magog, che risuscita, virgolette, dopo il millennio, è una continuazione dell'impero numero 7, che sarebbe Magog, che sarebbe la Russia, che significa, che politica c'è tradizionalmente in Russia?
Comunismo,
marxismo. Quindi cosa succede? Alla fine del millennio il diavolo continua a ingannare i popoli del mondo attraverso le bugie di Marx, di Lenin, di Stalin e di Papa Bergoglio, perché anche lui è un comunista, è un socialista camuffato col cappuccio di Papa in testa. Oggi cioè, il mondo, il 90% del mondo, forse il 95% del mondo, 95%, non credo, diciamo 90, sono socialisti. Che cosa sono i socialisti? È un eufemismo per dire comunisti, capisci? Che vuol dire marxismo. Quindi il comunismo è quello che è il modo di il diavolo prende le briglie dei popoli. Pane e lavoro, morte ai ricchi egoisti, prendiamoci i loro soldi, tutti sì, andiamo. Poi quando i comunisti prendono potere, ecco che le masse diventano schiave, vedere la storia di Stalin e di altre nazioni, Corea del Nord, eccetera.
Allora, il risveglio di Gog e Magog dopo il millennio non è un risveglio fisico di Gog, l'anticristo, che è stato gettato nel lago di fuoco, ma un risveglio, diciamo, della stessa ideologia, della stessa politica, che dopo il millennio il diavolo cerca di nuovo di sedurre le nazioni. Però questo fuoco dal cielo discende e divora il diavolo.
Il diavolo e le nazioni che lo seguono, come
okay.
Dice
sì.
Apocalisse 20 verso 8, circondano le nazioni dei quattro angoli della terra in battaglia, verso 9 salirono sulla superficie della terra, assediarono il campo dei santi, assediarono, circondarono, una nuova Armageddon, mi segui?
Sì.
Una nuova Armageddon, però stavolta non scendono i cavalli, non vengono i cavalli del cielo, no, stavolta Dio fa 448, manda un fuoco dal cielo tipo stile Sodoma e Gomorra, 448, ciao, tutto evaporato. Uh-huh. E allora leggi solamente per cortesia Apocalisse 20:10. Che succede dopo questo fuoco, verso 10?
Apocalisse 20:10. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo.
Dove ci sono un paio di ci sono un paio di compari, un paio dei suoi compari ad attenderlo, che si chiamano?
Dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli.
Ok, e mia interpretazione è che il falso profeta sia questo papa o uno per lui.
Mm-hmm.
Va bene, l'anticristo ancora non sappiamo chi è, però fra poco lo vedremo in televisione, il signore intelligente che parlerà meglio di Hitler e Mussolini messi insieme.
Mm-hmm. Allora, conclusione, la Russia non sarà distrutta come gli Stati Uniti, però sì, sarà punita con fuoco dal cielo durante o dopo l'Armageddon?
Ma secondo me durante.
Durante l'Armageddon.
Durante, perché loro combatteranno contro Gesù e gli angeli del cielo allo stesso modo, simultaneamente, perché l'anticristo sarà lì all'Armageddon e dirà: "Way, Mosca, Pechino, Bruxelles, allora puntare e sparare, dai che facciamo fuori questi virgolette, questi alieni". L'anticristo lo sa che in realtà è Dio, è Gesù, e fra poco, e lui c'ha i minuti contati, il lago di fuoco lo aspetta.
E come mai, sto pensando io, come mai la Russia, che praticamente è molto anticrista e lotta contro Gesù e contro Dio, e l'anticristo viene dalla Russia, come mai la Russia non sarà distrutta, però l'America sì, perché l'America sta combattendo la guerra giusta contro l'anticristo? Perché l'America viene distrutta completamente mentre la Russia no?
Ma guarda, è sufficiente che tu vai a fare un giretto in America e fai un altro giretto in Russia e capisci la risposta. perché...
ma non vado, dimmi tu la risposta.
Vai a evangelizzare gli americani, vai a evangelizzare Russia, dimmi la differenza.
Ah sì?
Le russe sono più, molto più pecore che gli americani. Gli americani sono marci, corrotti, sono... L'America è un posto di prostitute, di posseduti, di omosessuali, di lesbiche, a parte quattro cristiani che neanche sono tanti. Perché anche quei quattro cristiani, tre e mezzo, stanno dormendo sulle panche. Poi ci sono questi predicatori americani che sono pieni di cretinate, di bugie dottrinali, che dormite ninna nanna nelle chiese, basta che ci portate i soldi e vedrete, tanto verrete rapiti prima, prima della tribolazione, perché Dio è potente. Branco di falsi profeti, tranne pochissimi, quattro uomini di Dio, quattro predicatori che sinceri, però anche loro dovrebbero svegliarsi, anche loro, perché praticamente in America praticamente 99,99% dei predicatori buoni, di quelli di Dio, di quelli veri, di quelli salvati, sono religiosi e tradizionali, che non è che gli dicono uscite da queste chiese morte. Non sono profetici, non capiscono le profezie. Sì, sono salvati, sì, amano il Signore, sì, sono sinceri, ma sono sinceri come potevano essere i farisei di Israele, che predicavano bene, potevano essere salvati, salvatissimi, a posto, però non capivano niente del messaggio di Gesù e degli apostoli. Oggi c'è Dio parla attraverso poi i suoi pochi profeti, che non è che ce ne sono molti oggi, e dice: chiudete queste maledette chiese che sono le porte dell'inferno, dove si impara solo a scaldare panche. Chiudete queste chiese morte, stramorte, che nella Bibbia non esistono, tranne dove dice Dio non abita lì, Atti 7,48. L'unico posto dove nella Bibbia parla delle chiese di oggi dice Dio non c'è. E io sono andato a predicare in chiesa che il cartellino sopra diceva la porta del paradiso. Che porta del paradiso? È la porta dell'inferno, perché lì si perde la fede. Lì si impara solo a scaldare panche, a ripetere, a cantare come gli usignoli. Va bene? Sì, la gente è piena di pecorelle, questo sì. Pieno di pecorelle che sono imbrogliate, turlupinate con questo Vangelo del diavolo, che si chiama Vangelo di prosperità. Datemi soldi e Dio vi ripaga. Grazie, molto, molto. Va bene dare i soldi per il Vangelo, per i missionari veri e per predicare il Vangelo, la decima si dà, non c'è problema, ma non per costruire i tuoi edifici morti, però. A posto?
Sì, allora è perché, diciamo, la cultura e mentalità americana è più anticrista di quella russa, ed è per questo che gli USA saranno distrutti.
Sì, perché vedi, quello che Dio dice dell'America, cioè Babilonia: hai contaminato il mondo, hai prostituito il mondo. Guarda l'America. Io ho ascoltato, proprio è stato ieri, ho ascoltato un messaggio registrato di un predicatore, un uomo di Dio americano, che nel 1950 diceva, citava Robert Kennedy, nel 1960, mi ricordo l'anno, citava Robert Kennedy e diceva che Robert Kennedy era il ministro della giustizia a quei tempi, non mi ricordo l'anno, ripeto, era fratello di John Kennedy, aveva detto che se nei prossimi 10 anni non c'è un cambiamento drastico, l'America è condannata al crimine, è condannata al caos, non ci sono principi, non c'è cultura, tranne la violenza e l'egoismo. Kennedy, fratello di John Kennedy. Come si chiama questo predicatore? Paris Reidhead si chiama. In italiano Paris Reidhead, con l'H, Reidhead. È un dolcissimo, bravissimo, un uomo di Dio, predicava molto bene, ogni tanto mi piace ascoltarlo. Ma per ascoltare messaggi del Vangelo di predicatori genuini, devi andare indietro di 40 anni, indietro di tanti anni.
C'è una sorella negli Stati Uniti, lei è da Nicaragua, però vive negli Stati Uniti, si chiama Kairi, ha 19 anni e ci ha scritto ultimamente che è incredibile cosa succede negli Stati Uniti, una vita così violente, solo camminando normalmente nella vita quotidiana ogni giorno vedi un atto di violenza. Ha detto che voglio uscire di qua, è un posto così brutto per vivere. 19 anni.
Ma basta vedere le scuole. C'hanno, sai, questo qui che ha ammazzato 17 ragazzi, c'era un poliziotto dentro, privato, armato. È andato a nascondersi, mercenario dei mercenari. A militare una cosa così ti fucilano. E questo qui dovrebbero, se non dico fucilarlo, ma più o meno, quasi più o meno. Cioè, ti mettono, ci sono le guardie che controllano alle porte e non riescono ancora con tutto questo a tenere fuori quelli che entrano, sparano, ammazzano. Cioè, se non ci fossero le guardie sarebbe... Perché? Perché gli insegnanti americani, uguali più o meno a quelli europei e italiani, sono un branco di mercenari, tranne qualche cristiano che evangelizza. Il resto sono un branco di lesbiche, di omosessuali, o pro. O sono omosessuali pervertiti o pro perversione. Va bene? Questi, diciamo, quasi tutti gli insegnanti nell'Occidente, tranne qualche cristiano che si strugge l'anima a vedere questa ingiustizia, che sotto banca evangelizza, e noi ne abbiamo diversi di fratelli e sorelle così. E Dio li benedica grandemente. Non parlo di voi, voi siete la benedizione di Dio, voi siete la presenza di Dio in queste scuole, voi insegnanti cristiani, ma il resto, i giudizi di Dio sono sulle loro teste. Perché? Perché non insegnano Cristo. Ma è proibito, e fatelo sotto banco. Il diavolo insegna il suo inferno, le sue perdizioni, sotto banco e sopra banco. I cristiani potrebbero evangelizzare sotto banco, per cortesia, lo facevano i cristiani nelle catacombe. Ma se ti licenziano, benvenuta nel club. Ti cercherai un lavoro di falegname come falegname era Gesù, o andrai a cucire tende come Paolo, o andrai a pescare come Pietro. Grazie Gesù, Angelina.
Sì, sto pensando a un versetto che a me spiega un po' anche perché l'America sarà distrutta, la Russia no, e perché l'America ha avuto tanti anni, centinaia di anni di storia cristiana, cioè ha ricevuto il messaggio cristiano in pieno, ha potuto seguire Gesù, però le ha deciso di diventare invece materialista. E la Bibbia dice che il servo che conosce la volontà del padre, però decide di ribellarsi, non ascoltare, sarà punito peggio di quello che non conosce. E in Luca questo versetto, però non mi ricordo dove. Quindi l'America viene punita anche perché rigetta la verità di Dio, mentre la Russia è il più ignorante, diciamo.
Sì, esattamente così. Guarda, se vuoi andare a Luca 12,
sì,
possiamo leggere. Allora,
47. Luca 12, 47.
Ok, trovato.
E parla del tempo della fine qui. In 46 dice il padrone...
Aspetta un attimo. Perché non lo... Comincia prima.
Dove?
Allora, comincia dal 40 che i discepoli chiedono, ma... Parli del mondo che muore o stai parlando anche di noi apostoli?
Mm-hmm.
Attenzione,
Luca 12,
tra gli apostoli
40.
C'era anche un Giuda, eh? E Gesù dice parlo a tutti. Vai.
Anche voi siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate.
Va bene, quindi loro pensano viene prima del rapimento. No caro, no, ti sbagli di grosso, quello che pensi è sbagliato. 41.
Pietro disse, Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?
E poi dice, non è che mette noi il nostro livello di questi fuori binario. E Gesù gli risponde.
Il Signore rispose, chi è dunque amministratore fedele e prudente che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro porzione di viveri? Beato quel servo che il padrone al suo arrivo troverà intento a far così.
Quindi può essere servo e quindi essere fedele o infedele. Attenzione, la salvezza di Cristo non garantisce la tua fedeltà. Quello dipende da te, dalle tue scelte. Salvezza di Cristo non garantisce che servirai un padrone, puoi ancora servire due padroni.
Mm-hmm. 44. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo dice in cuor suo, il mio padrone tarda a venire e comincia a battere i servi e le serve, a mangiare, bere e ubriacarsi.
Sto parlando in parabole, se tu vivi come quelli del mondo, materialismo, televisione, telecomando, bella vita, bel cibo, belle case, in parabole dice se maltratti gli altri.
Il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se lo aspetta e nell'ora che non sa e lo punirà severamente.
Ma chi sta parlando? Dei pagani?
No.
Parlando dei servi di Dio, sì, sta parlando degli apostoli.
Che aspettano l'arrivo del Signore.
Gli apostoli che alcuni hanno deciso Giuda, no. Alcuni hanno deciso sì. Anche apposta abbiamo una scelta. 47.
Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte percosse. Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo, ne riceverà poche. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. A chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà.
Gloria a Dio. Quindi anche... quindi uno che appunto dicevo gli evangelici, le chiese evangeliche protestanti, attenzione, non vi sentite troppo galletti, troppo più furbi, più intelligenti, più vicini a Dio, più, ma voi non lo siete, va bene, nessuno di noi lo è, non guardate i cattolici, oh loro sono inferiori, no, magari molti evangelici saranno trattati peggio di tanti cattolici, perché? Perché la chiesa cattolica è una chiesa di ignoranti che non conoscono la Bibbia, però grazie ai loro mercenari che non gli proibiscono di leggere, praticamente fino a ieri ti torturavano, ti bruciavano, ti uccidevano se leggevi la Bibbia, fino a ieri, oggi la puoi leggere ma tanto non la capisci, nessuno te la spiega. Evangelici che la capiscono qualche millimetro di più, non troppo, va bene? Non la stanno predicando, non la stanno praticando, non la stanno testimoniando e sono più colpevoli, saranno colpiti di più. Quindi qui c'è un cattolico che non conosce la Bibbia, qui c'è l'altro cattolico, qui c'è l'evangelico che la conosce meglio, chi sarà punito? E tutti e due non fanno la volontà di Dio, chi sarà punito peggio? L'evangelico, perché conosceva meglio la Bibbia.
Sì,
ci siamo?
Sì.
Grazie Signore. Beh, va bene, cosa c'è? C'è qualche testimonianza?
Sì, volevo mettere un messaggio in audio adesso da parte di Natasha e di Rick.